Dai,
voi sapete che io mi piace nella mia condivisione la domenica parlare della mia vita, di essere molto personale, e oggi lo sarò ancora di più. Giovedì 7, se non sbaglio, quando ci siamo ritrovati, ho fatto una lezione, parlavo di darci degli obiettivi, no? E un po' la lezione diceva che anche la Bibbia parla di darci obiettivi, e stamattina vorrei parlarvi dei miei obiettivi. Io non so se voi mi siete dati degli obiettivi, se li avete pensati, se li avete scritti, se li avete condivisi e con chi, se ne state parlando, se li state seguendo. I miei sono i seguenti. No, ho cambiato idea, non ve li dico.
Vai Alex.
Ne ho alcuni mondani, ma il termine mondano è perché è del mondo, ma non sono di connotazione negativa. Il primo ve lo faccio, vi rendo poco partecipi, ma in qualcosa vi chiedo la collaborazione. Secondo voi qual è il mio primo obiettivo mondano? Ma da dove l'avete dedotto questo? Ne parliamo più tardi della vostra spiritualità. Il secondo non ve lo faccio indovinare, però secondo me lo sapete già: trovare un equilibrio lavorativo. Il terzo, figli, scuola, futuro.
Figli?
Figli nel senso futuro, è, futuro di figli, penso. Figli, due punti, scuola e futuro, una specie di libro. Ora incrocio gli occhi con i figli. Ex, perché Davide mi ha scritto una lettera, caro ex papà, perché questa settimana diciamo che da un mese che l'ho, da quando ha finito le superiori, quindi da settembre che gli sono dietro e adesso mi ha rilegato ufficialmente. E poi di creare delle memorie speciali in famiglia, no? Parliamo di quelli spirituali, in certo senso più nobili, perché hanno una visione celeste, una visione dell'eternità. Uno è sicuramente di crescere spiritualmente nella mia relazione con Micaela, aiutare sempre i figli, anche il mio ex figlio, a crescere spiritualmente, aiutare amici, conoscenti, a conoscere Cristo, aiutare il gruppo, la chiesa, ovviamente è più facile col gruppo, il gruppo di svariate, a loro volta a aiutare anche loro a fare lo stesso, avere una missione piena nella loro vita. Ma il più importante, che in un certo senso lega tutti gli altri, per me è quello che vi ho probabilmente condiviso un paio di volte in occasioni ufficiali, ma almeno decine di volte in situazioni meno ufficiali, ufficiose, è quello di passare da Marta a Maria, cioè di passare da quell'anno del 2019 dove mi sono, credo, molto dedicato, molto fatto, però molto nascosto dietro questo fare una mancanza di fede, di spiritualità, di vivere con lo Spirito di Dio. E ora ho una domanda per voi, non solo la domanda, la risposta ci pensate: com'è la vostra relazione con la sfida della vita? L'anno è iniziato, allora, quando uno ha quel piccolo break natalizio, cioè chi ne ha più lungo, più corto, però insomma comunque c'è un break, qui uno si rilassa un attimino, e ho iniziato, diciamo, se in vacanza sono in prima, ho iniziato non facendo seconda, terza, sono partito in quinta, viaggi, casini, sono tornato, non stavo bene, il freddo, ho avuto problemi al lavoro, ho dovuto fare praticamente un giorno continuato, che ho lavorato fino alle 5 del mattino e poi ho continuato il giorno dopo, che non stavo neanche bene. E tutto questo mi sono sentito appesantito e scoraggiato, perché uno, tutti questi buoni propositi sono schiacciati quando uno è sopraffatto fisicamente, non ha il tempo, e poi perché c'erano nella mia lista anche tanti altri impegni, proprio anche legati alla Chiesa, e mi sono sentito un po' sopraffatto, un po' perso la visione di Dio. Però la verità è che la vita è fatta così. A volte noi partiamo che conosciamo la sfida. Oggi la sfida per qualcuno di voi è essere, devo alzarmi, devo venire qua. Però la domenica, ma lunedì conosciamo le sfide lunedì, un po' perché è lunedì, un po' e sappiamo le 3, 4, 5, 10 cose che ci aspettano. A volte sappiamo le sfide della settimana, sappiamo quali sono e ci predisponiamo a certe sfide, cose che fanno parte della nostra settimana. Quando si comincia a parlare del mese, cominciano a diventare un po' troppe e forse saremo sopraffatti a pensare tutte le cose che conosciamo e che non conosciamo che potrebbero accadere. Infatti Gesù ci avverte e dice questa scrittura, dice Matteo 6,34, non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta a ciascun giorno il suo affanno. E quindi mi sono goduto questa scrittura, mi godo le mie preoccupazioni di oggi e mi focalizzo su quelle di oggi. Però dico questo perché nel mondo del business, quando ci sono dei cambiamenti particolari in un determinato settore, adesso senza entrare, si dice pericolo o opportunità, cioè di trasformare un pericolo, che potrebbe essere l'apertura di un mercato, svariate cose del mondo del lavoro, la concorrenza, in un'opportunità. E noi dobbiamo cogliere questa cosa delle preoccupazioni, possono da pericolo a opportunità. Opportunità ovviamente di crescere. Vi condivido qual è la scrittura principe di questa mattina, ce ne sono tante, ma su questa orienterà tutto nella mia condivisione. Io questa scrittura mi ricordo quando ai tempi, soprattutto più giovani, quando si faceva la discussione della Bibbia, la parabola dei quattro terreni era la temutissima parabola della scrittura della Bibbia, perché era proprio quando non sapevi che cosa fare, facevi la parabola. Quindi deduco che la conosciamo tutti benissimo, chi più chi meno, e l'avremo letta tra le centinaia e migliaia di volte. Però questa scrittura è una storia meravigliosa, perché in realtà parla della nostra condizione, nella sua semplicità. Non ve la racconto perché la conoscete già nel dettaglio, ma mi soffermo su cosa rappresentano i due terreni. Lo sappiamo già, ma è giusto per fare riferimento a delle parole chiavi che ve le racconto. Versetto 14, parola di Luca 8. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore buono e onesto e portano frutto con perseveranza. Ora, quando mi riferisco al terzo terreno, parla di preoccupazioni e piaceri della vita, lo spettro di interpretazione, o diciamo la condizione di questi due elementi, può essere molto ampio. Che parole, cosa voglio dire? Che in alcuni casi la persona ovviamente è presa da preoccupazioni o diciamo da dei piaceri e si vede che la persona non sta vivendo per Dio, ma a volte non è sempre così. Nel mio caso, ora non si dica che non sono affetto a momenti di grande mondialità e grande preoccupazione, a volte io posso avere i sintomi, nel mio caso avevo i sintomi, come in una malattia, no? Noi abbiamo dei sintomi qui, erano quelli del terzo cervello, cioè mi sentivo soffocato e sentivo, parlo al passato, adesso spero di confermare questo, mi sentivo soffocato e sentivo una mancanza di crescita e maturazione nella fede. Però erano celati questi due fattori da, credo, un sincero impegno. Non vi sto a raccontare le cose, però non è che dentro la mia vita mi sono fatto prendere dal mio lavoro, dalla mia vita, faccio tante cose, però i sintomi evidenti erano quelli di soffocamento spirituale, ovviamente, e di mancanza di crescita. Allora ho dedotto, se io però ho i sintomi, anche se credo di vivere, cioè, in modo degno, probabilmente sono nel terzo terreno e non me ne rendo conto. Allora ho dovuto indagare, ma quali sono allora queste preoccupazioni e questi piaceri che mi stanno tenendo in questo terreno? Perché l'evidenza che sono nel terzo terreno, perché ce li ho, il soffocamento e la mancanza di crescita, di maturazione. La prima cosa che mi sono detto è, cavolo, è da tempo che mi lamento delle mie preghiere, in realtà non sto facendo nulla al riguardo, è da tempo che dico che non mi soddisfano, che non mi sento come colui che muove il cuore di Dio, come Mosè, che era un amico. che era qualcosa di meraviglioso. Lo dico, ma non sta cambiando. In realtà sono diventato pigro e ritualista. L'anno scorso è stato così affannato che la stanchezza anche fisica mi ha sopraffatto e mi sono giustificato un po' da quel radicalità nell'alzarmi presto, nel fare le cose. E ora mi fermo qua, passo un attimo al quarto terreno. Il quarto terreno dice che ritiene in un cuore buono e onesto. Ora, quando parliamo di cuore, la scrittura, la Bibbia è piena di riferimenti al cuore. E le tre versetti che ho messo qua dietro, ma ce ne sono tanti in merito, dicono: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ovviamente è bello avere questo tutto cuore, questa intensità, però proprio quando l'ingrediente che serve, che è aver tutto il cuore, è lo stesso che ti sta frenando, perché in quel momento ti senti che non ce l'hai, c'è un po' un problema. Il tema di oggi, e questo in realtà sarebbe dietro, perso il titolo, no, non importa, va bene così. Il tema di oggi, non importa se non c'è, si chiama dal terzo al quarto terreno. La prima considerazione che voglio farvi è questa. In Romani 2, lo potete vedere dietro, al versetto 7 dice: vita eterna a quelli con perseveranza, la perseveranza è uno degli ingredienti del quarto terreno, nel fare il bene cercano gloria e immortalità. Ora, la prima considerazione è una di quelle toste, una di quelle che ci mette davanti nero su bianco, una di quelle scritture un po' scomode della Bibbia, quelle non dove Dio ci ama con tutto il cuore, ci vuole salvare, la grazia, vi vuole bene. Ci dice chiaramente che non abbiamo scelta. Gli altri terreni non c'è salvezza. È molto categorico. Non potete dire, ah, ma chi era tra le spine, poi Dio lo accoglierà con tutto il cuore. No. Le spine sono il terreno della religiosità. Non c'è salvezza nelle spine. Quindi non c'è scelta. Dobbiamo ritrovare il cuore. E la risposta in realtà la conoscevo, però è una risposta scomoda, poco confortante, perché infatti il gioco di parole è quello, era uscire dalla mia comfort zone. Noi ci facciamo le parole inglesi, la zona di conforto, ma più o meno, più bello comfort zone. Uscire dalla comfort zone. Comfort zone significa, per uscire significa essere radicale. Quando noi siamo comodi, perché ci dobbiamo scomodare? Quando le cose ci piacciono nel nostro modo di vivere, ma chi ce lo fa fare a scomodarci? E quella è la base di tutto. E penso che, io ho detto che sarei stato molto personale, quello che vi condivido adesso ancora più personalmente non è l'unica strada assolutamente, però è quella che ho voluto fare io per sbloccare questo cuore che era bloccato. Avrei voluto averlo, ma ero bloccato, perché ero stagnante. No, ogni tanto nella vita bisogna prendere una decisione radicale, bisogna fare qualcosa che non si è mai fatto prima o che non si è fatto da un sacco di tempo. E nel mio caso, nella preghiera, sì, ovviamente devo pregare di più, ma c'era qualcosa di diverso che devo fare. E nel mio caso, Andrea me l'ha anticipato, a me senza parlarci, lo Spirito parla, era il digiuno. Era fare un digiuno radicale di una settimana, diciamo una settimana lavorativa. Scusate perché non ricordo. Ecco il titolo, scusate, colpa di John che me l'ha anche scoperto. Devo dare la colpa a quello. Perché il digiuno? Allora, prima di tutto, anche qua in realtà ci sarebbe un'altra scrittura. Prima di tutto c'è una scrittura, forse arriva dopo, ma non importa, ma probabilmente adesso vedrete tutto scombinato. Perché mi ha cambiato i canti e ha cambiato anche le mie slide. Basta, non do più la colpa a Giove. Non farò più però. Allora, in Matteo 6 dice al versetto 16, quando digiunate, quindi dice in realtà che dovremmo digiunare in qualche modo, no? Alla fine dice al versetto 18, ma tanto lo rivedrete quando la ritrovo, dice, ma quando digiunate, ma il padre tuo che è nel segreto, il padre tuo che vede nel segreto te ne dà la ricompensa. In un certo senso, scusate se l'ho letta molto male, non bisognerebbe proprio vantarsi di digiunare, bisogna tenerselo, è una cosa privata tra te e Dio. E oggi in un certo senso sto rompendo questa, diciamo, insegnamento. Non è il mio intento vantarmi e dire guardatemi quanto sono bravo, ma spero che sia fonte di ispirazione e di incoraggiamento, proprio perché ve lo sto dicendo dal mio cuore in modo personale, perché io non avevo bisogno di prendere una decisione radicale. Perché digiunare? Perché che cos'è il digiuno? Il digiuno, vi ho messo una serie di riferimenti, ma adesso non intendo leggerli, ma veniva usato, Gesù l'ha usato per prepararsi per il ministero, per Paolo e Barnaba per cercare saggezza, manifestare dolore, Neemia, cercare la liberazione, Esdra, il perpentirsi di Giona per ottenere la vittoria, Davide e i giudici, e anche Davide in altre occasioni, per adorare Dio, Anna, la profetessa. Quindi il digiuno è un rito spirituale molto profondo. E vi voglio raccontare più profondamente perché l'ho scelto. Ora, ovviamente, quando vedete questa slide dietro di me, io sono sicuro che la prima cosa che voi guardate non sono le scritture, ma il cibo. E questo è il problema del digiuno. Adesso vi dico anche perché c'è quella slide. Ma il fatto di aver messo la scelta di un digiuno è proprio perché in primo Pietro, al capitolo 5, al versetto 6, dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Ribadisco, le mie preoccupazioni erano molto sottili e le ho capite nel corso della settimana, ma il digiuno è una forma di umiliarsi davanti a Dio, una forma dove uno vuole ritrovare, quando soprattutto il cuore è duro, una relazione profonda con Dio. La mia settimana è iniziata perché l'anno scorso ho provato più volte a digiunare, ma vi confesso e mi vergogno che ho iniziato e poi il cibo ha avuto la meglio. È iniziata lunedì, lavoro, vado, e c'era una riunione di cui non ricordavo, con alti ranghi, dove probabilmente quando ci sono delle riunioni che erano vicino a pausa di pranzo, hanno portato questi vassoi pieni di tartine, dolcetti al burro, tutte robe di anche una certa qualità, e io poi volevo rimanere in sala riunioni e praticamente, appena iniziato il giorno dalla mattina, però già l'olfatto si era sviluppato incredibilmente, cioè sentivo proprio degli odori che normalmente non sentirei minimamente entrare su per le narici. Poi in questo momento di dilemma, cosa faccio, sono forte, non sono forte, no, Aris, c'era il diavolo che, ma sì, ma lascia stare questi digiuni, non servono a nulla. Max, che mi scrive per varie cose, mi dice: comprami il basmati, devo fare il curry stasera. Quindi anche tu, brutto figlio mio, mi fai queste cose qua, non farmi queste cose qua, disgraziate, tu devi sapere, ma perché mi scrivi così? Poi il giorno dopo volevo vedere le news, e quella foto là era su un giornale online, apro e vedo l'articolo, i migliori pasti alla matriciana, e questa foto che diventa quasi reale, sentivo dal video l'odore della matriciana, perché quando lo stomaco là che ti dice pronto, sono il tuo stomaco, guarda che qua sotto stiamo aspettando il cibo, cioè in quei momenti la sofferenza fisica è forte, però la carne e lo spirito è una scelta. Ora, un po' di ironia, ma in realtà ovviamente il digiuno è una forma di rinuncia, e per chi li ha già fatti, ovviamente se leggermente prolungati, soprattutto all'inizio dura, poi dopo uno un pochino si riesce ad abituare. Ma la cosa di cui voglio condividervi soprattutto della mia settimana è la potenza che ha avuto nel corso di giorni. E passo... quella della scrittura di Matteo. Quando digiunate, perché sì, perché in realtà la Bibbia dice che è obbligatorio farlo, ma in un certo senso c'è un'aspettativa che ogni tanto è una chiamata anche a digiunare, ed è una pratica di cui dovremmo tener conto nella nostra vita. Ezechiele cose, mi vergogno, ok, 36 verso 26, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi uno spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Questo è stato un effetto che giorno dopo giorno ho sentito, non per una mia capacità, ma un'opera esterna dall'alto di Dio, una trasformazione tangibile e concreta nel mio cuore. La prima cosa, ho ritrovato giorno dopo giorno, ovviamente la cosa è andata avanti, un'energia che non sentivo da tempo, spirituale ma anche fisica, emotiva. Una purezza di cuore rinnovato nel mio modo di pensare, di vedere, la mia gratitudine. Andando anche la mattina al lavoro, una voglia anche di cantare, cosa che a me non viene mai. Dio ci può rinnovare il cuore. L'energia nel servire, nel risolvere anche problemi, anche miei lavorativi, ma ovviamente non era quello il fine, ma una freschezza di mente nell'affrontare situazioni e volerne prenderne altre con le persone. Questa, quest'altra nella chiesa, studiare la Bibbia con questo, incontrarmi, parlare, la voglia di condividere la buona notizia, perché per dovere possiamo fare tante cose, ma quando c'è l'entusiasmo, la gratitudine, è tutta un'altra energia. E ancora in più mi sono vergognato di della mia mancanza di essere stato così debole, perché i digiuni ne ho fatti tanti negli anni, ma l'anno scorso proprio alla fine mi sono arreso perché alla fine è un piacere della vita, il cibo è uno di quei piaceri che mi ha frenato di maturare e mi ha anche soffocato. La stanchezza mi ha soffocato, mi ha chiuso, le mie preoccupazioni, ho bisogno di essere riposato la mattina. In realtà durante questo digiuno ero sentito molto più riposato di quello che mi sono sentito nelle settimane precedenti. E per finire, quello che è stato la sfida più grande per me nel mio cammino spirituale, la cosa che mi ha più, non voglio dire terrorizzato, ma di cui facevo finta di non dover affrontare, era la mia fede. Cioè vivere per fede, vivere come Maria, di non essere quello che fa tante cose, che non si che non bisogna farle, ma di farle con fede. Quelle cose dove l'evidenza non c'è, perché a me piacciono le cose dove è evidente che le cose andranno in un certo modo perché sono tangibili. Di certezze di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Ma la scrittura che ho citato, ma non l'ho messa, che voglio invece condividere, il messaggio non sarà tanto lungo perché ho chiesto ad Andrea a fare la comunione, quindi mi sono attrezzato di fare un messaggio più breve. Ed Ebrei 12, perché questa la leggiamo prima, dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e i testimoni fa riferimento a una lista di persone in Ebrei 11 che proprio vissero per fede, deponiamo ogni peso, il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza, uno degli ingredienti del quarto terreno, la gara che ci è proposta, la gara, l'obiettivo, che significa portare frutto è un obiettivo, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede, la rende perfetta. Questa è stata la mia scrittura che voglio concludere, perché alla fine hai tre ingredienti fondamentali. La perseveranza è quello di correre nelle sfide, perché la vita è fatta, non possiamo, vorremmo cancellarle, vorremmo avere una vita più facile, ma dobbiamo accettarle e trasformare il pericolo in un'opportunità, non è il termine giusto, trasformare le sfide in un momento per glorificare Dio. L'obiettivo c'è chiamato, siamo chiamati a correre una gara e dobbiamo darci degli obiettivi. Ne abbiamo uno ben preciso, che è l'eternità, ma in questo siamo chiamati a fare tante cose, ma dobbiamo farlo con fede. Ho avuto paura, non volevo credere, ci sono stati grandi eventi di fede nel mio passato, però quando uno perde la fede poi ha paura, la evita. Ho perso l'assenza di visione celeste e l'ho sostituita con le mie forze. Attraverso questa settimana, ed è un processo appena iniziato ovviamente, Anche questo è stato ad insegnamento della potenza del digiuno. Improvvisamente Dio mi ha ridato il cuore di credere, di avere il coraggio di credere, di sfidarmi di quelle cose che non sono ovvie, ma di pregare con perseveranza per queste, di ritrovare una visione, un senso di missione molto diverso, che non si basa sulle mie forze. Oddio, Dio, devi darmi tu le energie, perché io non ce le ho. E queste cose sono ovvie, ma so che è proprio dove tu ti glorifichi, quelle cose che non sono ovvie, scontate, facili, quello che viene, tu lo sai, ma quelle cose che sono complicate, perché le circostanze sono complicate. E di là dove Dio si glorifica, quando cominciamo ad avere quel tipo di fede. È stata una settimana incredibile, ho visto come la potenza è entrata. E l'ho visto giorno dopo giorno, e infatti, voglio condividere un piccolo dettaglio. Ieri, che è stata venerdì sera, faccio un passo indietro, molti di voi lo sanno, ma c'era Leo Lococco che ha fatto il suo show allo Zelig, cosa mondanissima, veramente, dobbiamo dirglielo che non è adatto ai cristiani, no, scherzo, ma siamo tornati, è stato divertentissima la serata, ma non ve la racconto, sicuramente per il prossimo anno lo ascolteremo, che ce la racconterà lui. E siamo tornati a casa che era tardi, ero stanco, molto stanco, e la mattina dovevo alzarmi prestissimo per portare Massimo al Politecnico, dove avevo un esame di ammissione per entrare in ingegneria, che però non è andato bene. E allora sono io che gli ho scritto una lettera che lo rinnego come figlio, e che per essergli ammesso deve passare quell'esame. Però la mattina poi io e Michele siamo andati a fare una passeggiata all'idroscalo per pregare, ma abbiamo iniziato, come molto spesso facciamo, con una 6 chilometri, 30 minuti di chiacchierata e 30 minuti di preghiera. Ho visto come lo sbaglio, perché ho cominciato a tirare fuori tutti, diciamo, i problemi, le cose, e invece di aver messo Dio al primo posto nella preghiera, dove preparo, lodo Dio e lo esalto, e poi posso parlare delle cose. Invece ho fatto l'opposto ed ero là a chiedere scusa, a risolvere il mio cuore, perché ho visto l'effetto negativo di come io, con le mie forze, cado velocemente. Ma il resto di settimana non è stato così, è stato iniziando bello, potente, e Dio ha incominciato questo processo che ovviamente, ragazzi, posso dire così, è appena iniziato, e ovviamente non sono qua a vantarmi, ma di un inizio di qualcosa dove devo trovare sempre, stare attenti a non cadere nella comfort zone per continuare in questa direzione. Concludo dicendovi questo. Ho detto che sarei stato molto personale, ma io vi chiedo anche voi di essere personali. Non adesso, non faccio certamente, ma vi chiedo quali sono i vostri sintomi spirituali. Se voi sentite soffocamento e mancanza di crescita, vi chiedo qual è l'ultima volta che avete fatto qualcosa di radicale a livello spirituale nella vostra vita. E vi chiedo che dobbiamo, non c'è scelta, per far questo significa che dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone spirituale. Prego e spero che questo sia di incoraggiamento, di ispirazione, perché molti di noi ne hanno bisogno. Amen.
Amen.